ai venti di guerra che soffiano sempre più impetuosi su scala globale, dall'Ucraina a Taiwan si addensano nubi di guerra che sono sempre più oscure, e la possibilità che si scateni, si sia uno scatenarsi a catena di conflitti sempre più ampi e devastanti pare avvicinarsi di giorno in giorno. Si sono appena concluse le manovre cinesi intorno a Taiwan, sono iniziate da pochi giorni altre manovre militari NATO intorno alla Russia, ma soprattutto è lo stesso andamento delle relazioni che allude ad una possibilità di estensione su scala globale dei conflitti in corso. Ma per farlo capirne di più siamo collegati con Stefano Capello. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, tutti quanti abbiamo un po' la sensazione che almeno da quando è partito il conflitto in Ucraina, che vede un impegno diretto della Russia, ovviamente, che ha invaso l'Ucraina, ma anche un impegno molto pesante da parte della NATO, che ha dislocato forze, ha concesso basi, ha offerto e regalato armi, insomma, che appoggia direttamente il governo Zelensky, sappiamo bene che, come dire, la possibilità che si incendi la prateria è ampia. È di pochi giorni l'ingresso ufficiale della Finlandia nella NATO, idem per la Svezia, insomma, anche paesi che in qualche modo si erano tenuti ai margini della competizione durante la guerra fredda, adesso si trovano decisamente schierati. A te la palla.
Io distinguerei le due situazioni. In realtà la Cina sta utilizzando questo momento particolare per ritagliarsi un ruolo di potenza globale, anche le proposte per la tregua e le basi per una trattativa di pace sul conflitto russo-ucraino disegnano un'idea di questo genere, cioè la Cina si sta presentando come potenza con le mani nette, che in luogo di sostenere uno dei due contendenti fa proposte di pace che parlano non tanto al contendente euro-americano, ma parlano al resto del mondo, cioè quella gran parte del mondo che sul conflitto russo-ucraino non è schierata direttamente con Mosca, ma non è schierata nemmeno con l'Occidente. Stiamo parlando di potenze di primo ordine, dall'India al Pakistan, ai paesi africani, fino di fatto anche ai paesi più importanti del Sud America. Quindi una sorta di conferenza dei non allineati, per rifarci a Bandung nel 1966, che però invece di porsi come terzo polo si sta ponendo come il polo guidato dalla grande potenza cinese che si propone, come si proponevano gli Stati Uniti nell'immediato secondo dopoguerra, cioè come la potenza in grado di assicurare la pace e il libero commercio tra i popoli, sostanzialmente. L'idea di fondo che i cinesi intendono trasmettere è questa, e in larga misura, siccome non sono scemi, davano per scontato che gli americani non avrebbero mai potuto accettare un piano di questo genere, ma dall'altra il piano è stato molto apprezzato fuori dai confini dell'Occidente. In realtà ha avuto un'apertura da parte dello stesso Zelensky, che non vuole e non gli si può dar torto avere completamente mani e piedi legati ai voleri degli Stati Uniti in questo conflitto, perché come oggi li appoggiano, un domani potrebbero decidere di averne abbastanza della pressione contro la Russia e potrebbero decidere di fargli mollare di colpo, facendogli perdere tutto quello che ha perso in questo anno e più di guerra. E questo da un lato. Dall'altra, chiaramente rafforzano con la pressione destinata in questo momento a rimanere tale su Taiwan che rafforzano il loro ruolo in quello che è il loro teatro principale, che ovviamente sono i confini di casa. Cioè il problema di avere, di rompere l'accerchiamento che gli Stati Uniti stanno producendo da anni attorno alla Cina. Non credo arrivino alla guerra, anche per due motivi fondamentali. Il primo è proprio quello di non rompere il consenso che hanno su altri paesi dell'Asia, che tutto vogliono tranne che una guerra all'interno dei confini del continente, e dall'altra perché queste manovre sono chiaramente volte a favorire quella parte dell'opinione pubblica taiwanese che consiste soprattutto negli immigrati più recenti, quelli che sono scappati a Taiwan dopo la vittoria della rivoluzione cinese, che sono i sostenitori del Kuomintang e che sono i più favorevoli a forme di progressiva riunificazione alla madre patria. Quindi c'è dietro molto più questo, cioè il mostrare che potrebbero essere in grado di, ma non lo fanno in questo momento, che non intenzioni di guerra vera e propria. Dall'altra io segnalerei che oltretutto tanto Scholz che Macron, quindi le principali potenze europee che hanno dovuto rompere tutti i loro rapporti con la Russia a causa della guerra, comunque si stanno muovendo nel senso di cercare di non rompere invece i rapporti con la Cina, che è un altro degli obiettivi degli Stati Uniti, quello di far rompere completamente i rapporti tra i paesi europei e la Cina, ed è proprio il pezzo sui quali gli americani non stanno riuscendo a vincere. Sono riusciti a vincere sul fatto di distruggere i rapporti euro-russi, in particolare quelli che riguardano la Germania che continua ad avere un'economia fondamentalmente basata sulle esportazioni ed era basata sull'energia a basso costo della Russia. Oggi si trovano ad avere costi molto più alti per l'energia, e però continuano ad essere un'economia che esporta molto ed esporta moltissimo in Cina, non come beni di consumo, ma come macchine per la produzione di beni di consumo. E in realtà per i cinesi, per i tedeschi, il mercato cinese è di un'importanza estrema, anche visto lo sviluppo formidabile del mercato interno alla Cina che si sta producendo, che si è prodotto in questi ultimi 30 anni. Dall'altra, la stessa Francia ha esportazioni crescenti e l'Italia poco conta nel quadro delle potenze internazionali, ma la stessa Italia non può ignorare l'importanza che il mercato cinese ha assunto e l'importanza dell'interscambio con la Cina. Quindi è una situazione, io credo, di grossa difficoltà, in cui soprattutto il fatto che gli americani non riescano a rompere in questo momento i rapporti tra Cina e Stati Uniti, tra Cina e Europa, potrebbe portare gli Stati Uniti a cercare una provocazione che porti alla guerra diretta con la Cina, anche se qualsiasi analista ti dice che gli Stati Uniti non sono in grado di reggere due conflitti nello stesso momento, e quindi essere in grado di tenere in piedi la guerra per la proxy war Ucraina contro la Russia e nello stesso tempo un'altra grossa proxy war in cui i giapponesi, coreani e cinesi di Taiwan dovrebbero fare la cortesia di farsi massacrare allo scopo di mantenere in piedi la superpotenza americana nelle acque del Mar Cinese meridionale. Quindi è una situazione complessa, aperta a tutte le possibilità, ma in questo momento io ritengo che le prossime mosse non saranno improntate all'apertura di un nuovo spazio di guerra, che potrebbe invece crearsi nel momento in cui gli americani decidessero di farla finita con la guerra Russia-Ucraina, ed è una cosa che possono fare in 30 secondi, perché la fine delle forniture all'Ucraina segnerebbe la necessità per Zelensky di arrivare a una pace immediata con la Russia e quindi alla cessione dei territori contesi.
È ovvio che finora Zelensky ha continuato a alzare il tiro perché conta sull'arrivo delle forniture militari da parte dei paesi della NATO. Esatto. e quindi ovviamente non vuole trattare, ma il giorno a cui
mani e piedi agli anglo-americani, che potrebbero anche decidere che a un certo punto diventa una pedina sacrificabile, soprattutto in vista dello scontro con la Cina. Nello stesso tempo è chiaro che un tirarsi indietro da parte degli anglo-americani su quel settore, su quel quadrante di mondo, comporterebbe dei problemi spaventosi con quelle che sono diventati i paesi principali della NATO nella NATO 2.0. Quindi
io penso alla Polonia, penso che da quelle parti...
Paesi baltici, in generale i paesi dell'est e la Scandinavia, che ne erano stati fuori, oggi in funzione antirussa diventano i principali alfieri della NATO. Dopodiché è chiaro che questo sta in piedi finché l'America e la Gran Bretagna continuano a mantenere il loro impegno contro la Russia nei termini che hanno assunto in questo periodo.
È chiaro. Però domanda: gli appetiti polacchi non potrebbero essere in qualche modo soddisfatti dal fatto che una Ucraina indebolita, divisa, non potrebbe entrare molto più facilmente nella sfera di influenza polacca, specialmente le zone più ad ovest?
Teoricamente sì, nella pratica però ci sono degli altri problemi, cioè uno è il livello di ipernazionalismo ucraino in questo momento, che un'eventuale sconfitta nella guerra porterebbe all'ennesima potenza e quindi darebbe dei problemi polacchi in questo senso. Due, che la Polonia insieme alla Romania sono diventati due nuovi perni fondamentali della NATO, e nel caso lo scontro si spostasse geograficamente tenderebbero a perdere la posizione di privilegio acquisita. E in secondo luogo, in realtà ormai la posizione soprattutto polacca è quella della distruzione della Russia, cioè su questo piano qui, se dobbiamo parlare di apprendisti stregoni, stanno molto tra Varsavia e Bucarest, che sono quelli che comunque hanno presentato il piano della suddivisione della Russia in 30 stati, in modo da evitare di avere questo vicino molto grosso e molto ingombrante dalle loro parti. Ed è chiaro poi soprattutto che rapporti commerciali tipo quelli precedenti tra Europa e Russia non sono pensabili più, anche in caso la guerra finisse domani, per i prossimi 50-60 anni, quindi voglio dire, in questo momento, da quel punto di vista, io credo che i raffinati pensatori del Pentagono e dei neocon di nuovo al potere con Biden negli Stati Uniti non abbiano tenuto conto che una volta che tu inneschi un meccanismo, il meccanismo tende anche ad andare avanti molto per i fatti suoi, voglio dire, al di là, non è qualcosa, l'aver innescato una guerra è come dire un dato definitivo, non permette in alcun modo di tornare indietro il giorno dopo e di far finta che non sia successo niente. Ci sono dei rapporti che si sono rotti, ci sono degli equilibri che si sono profondamente spostati all'interno della stessa alleanza occidentale, e ci sono degli appetiti forti da parte dei paesi dell'est che nella disintegrazione della Russia vedono l'occasione per ampliare il proprio spazio di influenza, che sono destinati a mutare profondamente sia il quadro geopolitico europeo, sia i rapporti interni, i rapporti di forza alla stessa Unione Europea, che credo che non sopravviverà questa guerra, perché è chiaro che ormai la rottura tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale, con buona pace della Meloni, ormai sia nei fatti, perché ci sono comunque interessi che a questo punto sono profondamente divergenti, e quindi l'insieme di questi fattori fa sì che tra l'altro gli Stati Uniti non siano in grado oggi di pensare di ritirarsi, e non possono neanche pensare di rilanciare forzando il conflitto e il confronto con i cinesi nell'Oceano Pacifico, perché, non ripeto, poi per quanto la loro potenza sia assolutamente inconcepibile, cioè non paragonabile a quella di altre, dal punto di vista militare, di quelle di altri stati e di altre potenze del mondo, non sono comunque in grado di gestire due conflitti nello stesso momento, con lo stesso dispendio di armamenti, con la stessa riconversione dell'intera economia, un'economia di guerra. Cioè,
sì, ma una domanda che secondo me è un po' importante, questa cosa dei due conflitti contemporanei è abbastanza chiara, d'altra parte la dicono gli stessi analisti statunitensi, quindi non è che c'è bisogno di andare a cercare lontano. Resta però il fatto che gli Stati Uniti sembrano destinati ad impantanarsi costantemente in situazioni che poi non sono in grado di controllare. Cioè, hanno perso tutte le guerre che hanno vinto negli ultimi 30 anni. Cioè, e non lo sto dicendo per amor del paradosso, ma quando tu non sei in grado di controllare un territorio, vedi che cosa è successo in Afghanistan, quello che è successo in Iraq, spendi una montagna di soldi, vite umane, distruzioni inenarrabili, ma poi non porti a casa niente, e questo è un dato.
Ma perché gli Stati Uniti hanno la sindrome della potenza in declino, per cui quello che stanno facendo da 30 anni a questa parte è in realtà fondamentalmente il tentativo di impedire a chiunque di diventare abbastanza potente da minacciare la loro centralità. Dopodiché lo fanno a costi umani ed economici sempre più gravosi, e lo fanno a costo anche di riconvertire sempre più verso il militare la propria economia, riducendone comunque la ricchezza in modo evidente. C'è anche un'altra cosa che si innesca, che poi noi non dovremmo dimenticare. Noi tendiamo sempre a pensare gli stati come un qualcosa di unitario, in realtà anche solo all'interno delle classi dominanti ci sono delle divergenze spaventose su come gestire la situazione, mentre una parte notevole delle aziende, soprattutto high tech americane, non vogliono a nessun costo lo scontro con la Cina, e il fatto
che per ovvi motivi, però, altrimenti non saprebbero più come fare.
Il presidente della Apple se n'è andato tranquillamente in questa situazione di tensione a Pechino ad inaugurare un nuovo store della Apple, cosa che insomma di regola non è che ci mandi il capo assoluto della
ma fabbricano tutto lì, come si trasformerebbero in scatole vuote Apple e tutti gli altri.
Mentre hai un complesso militare industriale negli Stati Uniti che preme fortemente non per la guerra totale in realtà, ma per un'economia sempre più centrata sul complesso militare, quindi un'economia di fatto di guerra in tempo di pace come condizione continua del dominio americano sul mondo. Chiaramente questo risponde più che agli interessi dei settori industriali e commerciali degli Stati Uniti, risponde agli interessi di un complesso militare industriale in cui, ricordiamoci, ci funzionano le porte girevoli, per cui i generali diventano capi di azienda, poi a tempo perso ogni tanto fanno anche i segretari di Stato, i ministri, in modo da favorire le proprie lobby di riferimento e via dicendo. Cioè, c'è anche uno scontro di questo genere che si sta consumando all'interno della classe dirigente americana. Poi, come tutte le classi dirigenti imperiali, è capace di andare avanti anche i prossimi 100 anni in queste condizioni qui. Lo sta facendo in condizioni di sempre maggiore impoverimento, però, il complessivo della società americana. E tenete conto che da questo punto di vista, tieni conto, ne tengano conto tutti, che a differenza degli americani, il vantaggio vero che hanno i cinesi è che hanno una concezione del tempo che è molto più simile a quella, come dire, a quella di un vero concetto imperiale, nel senso che comunque il tempo si misura in secoli, non si misura in decenni, tantomeno in anni. Quindi la possibilità di andare avanti con continue provocazioni, innalzamenti della tensione e poi acquisti dei buoni del tesoro americani per per rabbonirli e via dicendo, è molto più pensabile per un potere come quello cinese, che non si basa sull'idea di un'espansione militare. C'è questa differenza molto forte tra le due forme di potere oggi presenti nel mondo, di cui dobbiamo tenere conto. La Cina non si pensa innanzitutto su una proiezione militare, gli stessi piani cinesi da questo punto di vista partono tutti dall'ipotesi di come reagire a un'invasione, e al limite appunto rivendicano la riunificazione di Taiwan, ma non hanno contenziosi specifici se non quelli minimi con l'India sull'Himalaya per quanto riguarda i propri confini. E al di là di quello, teniamo conto tutti di una cosa, che tra l'altro sono talmente interessati sia l'India che la Cina in questo settore a tenere basso il conflitto, che i soldati che hanno schierato da quelle parti sono tutti rigorosamente disarmati. Quando arrivano a scontrarsi lo fanno a legnate, cioè nel vero e proprio senso della parola. Non c'è mai uno scontrafuoco, si prendono a bastonate, la rissa da bar, voglio dire, pur di evitare qualsiasi tensione, anche perché l'India, che gli americani stanno cercando di tirare dentro all'alleanza anticinese ad ogni costo, continua a rispondere con un due di picca alle profferte americane, perché chiaramente è molto più interessata a una sorta di Commonwealth asiatico in cui i rapporti con gli altri grandacchioni della zona, cioè con i cinesi, siano tutto sommato improntati al massimo della buona relazione possibile. Quindi è uno scenario complesso. Io escluderei forme di guerra guerreggiata dalle parti del Mar Cinese meridionale nei prossimi anni, come non a caso non è mai successo sulla Corea in questi anni qui, mentre credo che gli americani, a compiacere o con fastidio, dovranno continuare a rinfocolare la guerra dalle parti dell'Ucraina, che ormai, ripeto, è una creatura, la guerra russo-ucraina, che ha preso corpo e che si muove anche con logiche sue e che non sono decise semplicemente a tavolino dai dirigenti del Pentagono.
Nel frattempo è arrivato un messaggio da Ciccio, dalla Calabria, che scrive: molto semplicemente, gli americani attizzano le guerre in altri posti del mondo allo scopo di scongiurare una ipotetica guerra sul proprio? A me sembrerebbe proprio di no, tu cosa dici?
Ma no, una guerra sul proprio è in questo momento, per come funziona la società americana, lievemente impensabile. La forma più alta di guerra civile che abbiamo visto in questo periodo è stato il, per certi versi, patetico assalto al Campidoglio nel crepuscolo di Trump, voglio dire. La guerra civile americana è molto più una guerra di simboli che non una guerra vera e propria. Non c'è una condizione di questo genere qua. Questo qualcuno se la sogna, ma in realtà siamo molto distanti da quello, anche perché non ci sono centri di potere alternativi che siano in grado di mettere in piedi un'organizzazione militare. Insomma, quando Trump sembra abbia provato, appunto nel caso dell'assalto al Campidoglio, a far muovere l'esercito, gli hanno risposto immediatamente: tu sei scemo, non ci pensiamo nemmeno. Quindi,
certo, è decisamente improbabile. Mentre invece, per tornare a noi, è probabile invece che ci sia un mantenimento forte della tensione e della guerra in Ucraina, in cui però il sorpassamento del limite oltre al quale potrebbe esserci un coinvolgimento più ampio, almeno a livello europeo, sembra o si sfiora sempre, non ci si arriva mai, però ogni tanto l'incidente potrebbe accadere anche se non lo provochi.
Ah, questo assolutamente sì, ne sono convinto.
Già.
È probabile che la cosa, la possibilità c'è, e quella è, quando dico che le guerre sono poi delle creature che hanno poi una loro libera una loro, come dire, una loro vita propria, mi riferisco proprio a quello.
Chiarissimo. Senti, io ti ringrazio tanto, ci torneremo ovviamente su queste questioni, perché non sono certamente... Temiamo di sì, ahi noi. Grazie mille Stefano, alla prossima.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.